E vi dicevo in copertina che Vamos a la Playa, il titolo del dossier di questa settimana, il titolo del dossier di Alphaville, è insomma, un modo per tuffarci nel mare estivo che ci aspetta, ma appunto anche un tuffo negli anni Ottanta. E parlavamo del tormentone dei fratelli Righiera, Vamos a la Playa, che tra l'altro non erano nemmeno fratelli, e quando insomma questo brano sbarcò su tutte le radio, in tutte le da ballo, e questo successo non solo italiano ha poi segnato l'inizio in grande stile della stagione della disco music italiana. E durante questa settimana noi cercheremo di capire in che modo questo genere musicale, che è stato rivoluzionario anche per la sua potenza tecnica, è poi arrivato dall'America contestataria e nera in Europa e si è trasformato come catalizzatore di una dolce vita notturna fatta appunto di paillettes, di motivi orecchiabili e che dicevamo che non sempre stupidi come sembrano in apparenza. E cercheremo di mostrarvi con i nostri ospiti che, per citare Bennato, appunto, non sono solo canzonette, ma anche fotografia di un'epoca che è a cavallo fra il 68 e il nuovo millennio. E oggi partiamo dall'avvenimento che ha ispirato il dossier. La Philharmonie di Parigi presenta fino al 17 di agosto una grande esposizione intitolata Disco I'm Coming Out, e in mostra c'è, in una suggestiva atmosfera da discoteca anni 80, non solo ci sono i grandi successi, i grandi nomi che hanno fatto la disco, da Donna Summer a Madonna e altri, ma anche delle opere di artisti come Andy Warhol, Keith Haring o Robert Mapplethorpe, e un inno alla notte, alla rivoluzione dei costumi. E Lou Lepori, che ha curato, che cura il dossier questa settimana, ha intervistato il curatore della mostra, che si chiama Jean-Yves Loup. E allora noi ascoltiamo questa conversazione.
La musique disco, on peut dire qu'elle émerge ou elle commence à se fabriquer, à se penser au début des années 70 aux États-Unis, notamment à Philadelphie, mais aussi à New York et aussi un petit peu à Détroit avec.
Si può dire che la musica disco emerga e inizia a svilupparsi, a prendere forma all'inizio degli anni 70 negli Stati Uniti, in particolare a Philadelphia, ma anche a New York e Detroit, con le produzioni di alcune etichette discografiche come la Motown, fondata nel 1959 a Detroit, e soprattutto la Philadelphia International Recording di Ken Gamble e Leon Huff nel 1971. Sono case discografiche che fanno evolvere la soul verso una forma un po' più dinamica, un po' più ottimista, soprattutto nei testi, liberata da una certa malinconia, da un certo dolorismo che era presente nel jazz e nella soul music. Anche a livello di suono nasce quello che all'epoca veniva chiamato il Philly Sound, il suono di Philadelphia, con arrangiamenti molto ricchi, violini, chitarre, batteria e persino un ensemble di ottoni. È una musica che richiede molti mezzi di produzione e molto talento da parte dei musicisti. Vi si ritrovano anche frammenti di funk, a volte anche un po' di jazz, perché questi musicisti sono in gran parte afroamericani, provengono tutti dai generi musicali dei neri d'America che hanno preceduto la disco.
Jazz, perché tutti questi musicisti, in fondo, che sono in maggiorità, in très grande parte, dei musicisti africano-americani, ma vengono tous naturellement de toutes les musiques noires américaines qui ont précédé la disco. Il y a beaucoup de choses à dire du point de vue de ces moyens d'enregistrement, de production et puis des instruments eux-mêmes. D'abord, en termes d'enregistrement...
C'è molto da dire dal punto di vista dei mezzi di registrazione e produzione e poi degli strumenti musicali impiegati. Innanzitutto, in termini di registrazione, la seconda metà degli anni 70 segna l'apogeo dell'analogico, in particolare nel rock. Siamo nell'età d'oro del vinile, che ha segnato le Trente Glorieuses, e a metà degli anni 70 raggiunge davvero, in termini di registrazione, missaggio e stampa, una forma di eccellenza. La disco approfitta di questa altissima qualità del suono ed è una rivoluzione che avviene rapidamente. Mettete fianco a fianco un pezzo del 1976 e un brano Rhythm and Blues del 1966 e vedrete la differenza. In 10 anni la nettezza e la qualità della produzione è letteralmente esplosa, come pure è esplosa la qualità della diffusione. Gli ingegneri del suono sono ora al servizio delle discoteche, migliora la qualità dei bassi, ma anche l'illuminazione. Guardiamo adesso agli strumenti. È una musica puramente analogica, in cui iniziamo a trovare anche qualche tastiera. maniera elettrica, basata su un trio, chitarra, basso, batteria, con l'aggiunta poi di un ensemble di ottoni e di archi, oltre ai coristi. Anche se a volte è abbastanza difficile trovare punti in comune nella produzione disco dei primi anni, ci sono comunque uno o due elementi ricorrenti: il ritmo scandito dal motivo specifico della batteria, chiamato Four on the Floor, con la gran cassa colpita su ognuno dei tempi della battuta musicale, senza variazioni spesso su tutto il brano, e il dialogo tra la gran cassa e i piatti Charleston, aperti e chiusi, che crea una sorta di pulsazione dinamica, un groove immediatamente riconoscibile. Ad esempio in Love and Lost di Harold Melvin and the Blue Notes, che in origine era piuttosto una ballata triste, a cui si è aggiunta questa pulsazione in quattro quarti molto più dinamica. Questo motivo di batteria esiste ancora oggi, lo ritroviamo nella techno, nella house, nella maggior parte della musica elettronica e in tutta la dance degli anni 80 e 90. E poi troviamo anche il gioco ritmico della chitarra, che era già presente nel funk di Nile Rodgers e del suo gruppo Chic. Una struttura piuttosto minimalista, con la chitarra che si sposa naturalmente alla batteria e al basso. Questi sono francamente gli unici due elementi che si ritrovano in tutti i brani disco.
De toute la musique de danse aussi, ce qu'on appelait l'eurodance des années 80 ou 90, voilà, c'est le rythme de batterie qu'on va retrouver sur 95 ou 98% des morceaux disco et de la dance music à venir. On associe souvent la disco au synthétiseur, alors qu'une très grande partie de ces morceaux ont été faits sans synthétiseur, parfois avec des claviers électriques, mais avec des accords de un peu soul, jazz, funk.
Spesso si associa la disco al sintetizzatore, mentre gran parte dei primi brani sono stati realizzati precedentemente, a volte con tastiere elettriche, ma con accordi soul, jazz e funk. Il sintetizzatore arriva nel 1977, nella seconda fase della musica disco, con la grande figura di Giorgio Moroder, produttore italiano che ha trascorso gran parte della vita a Monaco di Baviera e poi negli Stati Uniti, dove sarà artefice di successi strepitosi come Love to Love You Baby di Donna Summer, Chase, la colonna sonora oscarizzata di Midnight Express di Alan Parker. Il sintetizzatore aggiunge arpeggi ossessivi e ipnotici, presto affiancati dal battito dei sequenziatori e delle drum machine Roland e poi dei campionatori negli anni Ottanta. È vero che i suoni ossessivi del sintetizzatore porteranno una nuova dimensione. Nel 1977 I Feel Love di Donna Summer e Moroder è uno dei più grandi successi internazionali della disco. Sarà un periodo di svolta verso una musica molto più sintetica, una musica dance che allora si chiamava High Energy, e questo a partire dal 1981-82.
Qu'on appelle High Energy dans les années 80, elle est entièrement basée justement sur la puissance du synthétiseur. On les entend vraiment qu'à partir de 81-82 environ. La disco, c'est une musique à la fois paradoxale parce qu'elle a commencé dans des franges de certaines formes de minoritaires de la société, notamment américaine, mais elle est devenue aussi très rapidement ultra populaire. E donc, parfois, cette popularité a fait oublier ses origini.
Dal punto di vista sociale, la disco è una musica paradossale, perché è nata in frange contestatarie e minoritarie della popolazione, in particolare americana, ma è diventata molto rapidamente ultra popolare e consumabile. Era la musica della notte, della gioia di vivere, ma anche della liberazione. Questa popolarità ha talvolta fatto dimenticare le sue origini. Storicamente va detto che la musica musica di un'epoca travagliata, segnata da molte lotte politiche identitarie. Segue da vicino la liberazione dei diritti civili, corrisponde a una nuova democratizzazione ed emancipazione degli esclusi. Sono le lotte degli afroamericani negli Stati Uniti, l'inizio del periodo militante della comunità LGBT, dopo le rivolte di Stonewall del 1969 e poi, naturalmente, le lotte femministe. Certo, la disco è una musica festiva, ma è anche la musica di questi diritti da conquistare e delle comunità che trovano nella notte una nuova visibilità, una presenza nello spazio sociale. Pensiamo proprio allo Stonewall Inn, dove per 3 giorni e 3 notti travestiti, drag e gay dell'epoca resistono valorosamente a una retata della polizia. Questi tumulti avrebbero dato vita alla tradizione del Gay Pride un anno dopo. Non è un caso che ciò avvenga in un luogo di incontro e socializzazione gay. Fino ad allora i locali notturni erano sorvegliati dal potere. La comunità era funestata da una vera e propria persecuzione poliziesca e amministrativa. 2 uomini e 2 donne avevano il formale divieto di ballare insieme e per evitare confusione la polizia imponeva quote femminili e maschili nei locali notturni. Doveva esserci 1 donna per ogni 3 uomini presenti e i proprietari a volte facevano un vero e proprio conteggio delle presenze per evitare problemi con la polizia. Queste leggi, grazie alle lotte, iniziano ad ammorbidirsi all'inizio degli anni 70 e questo porta alla creazione di molti nuovi locali gestiti da giovani imprenditori gay, mentre prima era la mafia italo-americana a gestire i locali. Allora la musica disco è ben lungi dall'essere una musica portatrice di messaggi diretti, soprattutto nei testi, ma è la colonna sonora, lo spazio sonoro di questa emancipazione che passa anche attraverso la liberazione dei corpi e della sessualità. È il lato gioioso della rivendicazione politica, l'euforia dei diritti appena acquisiti. Si milita di giorno, si balla di notte. Raramente le canzoni evocano nei loro testi l'omosessualità, il consumo sessuale, il battuage, ma questa musica disco porta un messaggio abbastanza universale sulla libertà sessuale, sul diritto al piacere, al corteggiamento tra uomini e all'orgasmo femminile. Se la funk o il rock producono canzoni con un messaggio, la disco è un messaggio in sé, nella sua libertà, nella sua nonchalance, crea comunità, unisce senza nostalgia. La trance e il ritmo favoriscono una gioia collettiva del tutto nuova per l'epoca. Questa musica riunisce diverse comunità minoritarie ed è portatrice di speranza.
Cette idée de faire communion, de rassembler différentes minorités ou différentes populations et de porter parfois certains espoirs. L'Italie, à partir de la fin des années 60, notamment avec ce qu'on va appeler les Piper Club, enfin du nom de ce premier club qui s'appelait le Piper Club, mais on va les appeler un peu comme ça, des clubs très novateurs, très avant-gardistes.
L'Italia, dalla fine degli anni 60, in particolare con quelle che verranno chiamate i Piper Club, dal nome del primo Piper fondato a Roma al Tagliamento nel 1965, costruisce tutta una serie di questi club molto innovativi all'avanguardia, all'insegna del design e dell'architettura, tra Roma e Firenze, tra Viareggio e la costa adriatica. Negli anni 70 e 80 nacquero una serie di discoteche con architetture innovative, talvolta piuttosto pompose. C'era un terreno molto fertile per lo sviluppo di questa musica disco e l'Italia è inoltre la terra delle grandi innovazioni tecniche, specialmente nel campo dell'illuminazione. Luci rotanti a doppia rotazione, proiettori e lampade incandescenza, di cui alcune aziende italiane inondano il mercato. Le piste da ballo erano dunque luoghi di modernità e di modernizzazione a tutti i livelli. Per non parlare del suono, della diffusione del suono, dove le aziende anglosassone e americane riusciranno a decuplicare la potenza del flusso, in particolare la potenza dei bassi. Oggi si dimentica che concerti mitici come Woodstock o le tournée dei Beatles erano molto mal amplificati. Negli anni 70, in particolare nelle discoteche, è possibile sviluppare una nuova potenza. Nelle discoteche italiane si assiste anche a un rinnovamento del design con l'azienda Gufram, che svilupperà tutta una serie di nuovi oggetti ludici e che più recentemente ha proposto delle riedizioni che riportano in auge la temperie disco. L'Italia dunque, come molti paesi europei, quali la Francia e la Germania, si adeguò abbastanza rapidamente alla musica disco. A partire dal 1977 tutte le star della canzone e della pop europea, indipendentemente dal paese di provenienza, seguirono il movimento e ottennero alcuni dei loro più grandi successi anche fuori patria. E poi l'Italia è stata senza dubbio influenzata dal successo del film La febbre del sabato sera, uscito alla fine del 1977 con il personaggio di Tony Manero interpretato da John Travolta, un giovane italo-americano di Brooklyn. Il film descrive abbastanza bene come la comunità italo-americana delle classi popolari abbia seguito il movimento iniziato alcuni anni prima.
E poi l'Italia è sans doute aussi marquée par le succès du film La fièvre du samedi soir, avec ce personnage de Tony Manero, du jeune italo-américain de Brooklyn. Le film décrit assez bien comment la communauté italo-américaine des classes populaires a pris aussi le pli de ce mouvement initié quelques années plus tôt. L'histoire d'ABBA est la même que pour tous les artistes de pop et de chanteurs français. C'est un groupe de, on va dire, de pop qui emprunte certaines formes au Schlager allemand.
Il caso ABBA è simile alla storia di molti gruppi europei di quegli anni. La loro è una musica pop che prende le mosse dalla Schlager tedesca e da una certa tradizione del rock svedese. I loro pezzi più danzabili e più noti, come Gimme 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 A Man After Midnight, propongono la stessa filosofia edonistica di tutta la disco, il tema di una donna che vuole prendersi il proprio piacere e liberare il corpo. Anche per loro, nonostante una lunga carriera, il periodo disco sarà quello più presente sulla scena internazionale, tanto che alcuni con un certo sciovinismo crederanno che la disco è stata inventata in Svezia, oppure in Francia, o ancora in Italia. Ad ogni modo, la disco sembra per un breve periodo contagiare tutti e tutto, dai Wings di Paul McCartney ai Rolling Stone di Miss You. Certo, ABBA ha un successo che supera tutti gli altri, ma la disco in sé ha un impatto profondo per la canonizzazione della musica afroamericana sulla scena europea.
ABBA, c'est un succès qui surpasse tous les autres, mais au fond, ça marque aussi cette influence très profonde qu'a eu une partie de la musique noire américaine sur la pop européenne. À partir de 79-80, il y a un net recul du disco qui est dû à vraiment un phénomène de backlash, de retour de bâton.
A partire dal 1979 si assiste a un netto declino della musica disco in America, dovuto a un fenomeno di backlash, di contraccolpo sociale e politico nei confronti di questo genere musicale giudicato troppo nero, troppo gay, troppo femminile. Come se il gioco fosse durato abbastanza, come se questo periodo di edonismo fosse andato troppo oltre nella liberazione sessuale e nella liberazione dei corpi. Negli Stati Uniti ci sono stati diversi eventi che hanno segnato questo rifiuto, in particolare la Demolition Night di Chicago, una sorta di auto da fè in cui si sono bruciati gli LP, disco e di musica nera, seguita da un'intera campagna di denigrazione, un movimento di rigetto chiamato Disco Sax, estremamente forte negli ambienti del rock. Ne conseguì il licenziamento di molti artisti e produttori discografici, spesso omosessuali tra l'altro, e con l'arrivo dell'AIDS, che ovviamente decimò gran parte dei ballerini, dei produttori, dei cantanti disco, e poi l'ascesa del potere di Reagan, il riflusso fu completo. La musica disco americana era tornata nell'underground già all'inizio degli anni Ottanta, dove ha potuto continuare la sua mutazione, diventando più elettronica e trasformandosi gradualmente in stili come la house e più tardi la techno, per poi dar forma anche a generi più popolari come l'eurodance negli anni 90. Negli Stati Uniti non si parla più di disco music, il nome è quasi scomparso, ma in fondo è una musica che è profondamente radicata nella nostra cultura occidentale e ancor di più in Europa. In Europa il contraccolpo è stato meno deciso, la disco è stata certo considerata ridicola, superata ovviamente dagli ambienti più colti, dal mondo del rock, del punk, della new wave, ma in fondo si è radicata nella nostra cultura e oggi riunisce generazioni e classi sociali. È giunto il momento che questa musica smetta di subire quella forma di disprezzo culturale che ha vissuto per troppo tempo.
Ça rassemble les générations et les classes sociales aussi aujourd'hui où cette musique ne subit plus en tout cas cette forme de mépris culturel qu'elle a pu avoir pendant assez longtemps.
Irighera, vamos a la playa, bellissimo pezzo. marzo. Era Jean-Yves Loup, curatore della mostra alla Filarmonia di Parigi, che ripercorre gli anni ruggenti della disco music. La versione completa di questa intervista, che ci racconta i retroscena storici e sociali di appunto un genere tutt'altro che frivolo, la potete trovare sul nostro sito nelle pagine di Alphaville. È appunto un'intervista di Lulepori. Domani capiremo come, complice un film con Tony Manero, John Travolta, Saturday Night Fever, in che modo insomma la discomania poi è sbarcata in Italia alla fine degli anni 70. Quindi appuntamento a domani.